Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi, come sempre, fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. Vi ricordo che ci potete scrivere in diretta al consueto numero 331-62-14013 con Telegram, WhatsApp o con un SMS. Ci potete scrivere naturalmente anche con una mail a diretta@popolarenetwork.it per commenti, segnalazioni, richieste di informazioni anche su quello di cui vi parleremo quest'oggi. Lo stesso potete fare anche in altri momenti quando non siamo in onda a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parliamo quest'oggi. Ritorna come tutti i venerdì la rubrica di fumetti a cura di Antonio Serra. Andremo al Tempio Valdese di Milano, dove domani 7 di marzo, in occasione della settimana dell'8 marzo, andrà in scena uno spettacolo che vede uomini che non sono attori professionisti, ma che si sono messi a disposizione di questo progetto, tratto tra l'altro da un libro che si chiama Manutenzioni, uomini a nudo. Ce ne parleranno la regista e autrice del libro e poi una responsabile del Tempio Valdese per il gruppo contro la violenza di genere. Proseguiamo anche su questo argomento. Insomma, sapete che anche Radio Popolare ha molte iniziative dedicate alla settimana dell'8 marzo. Vi ricordo oggi in auditorium l'incontro per parlare di donne e Iran con due attiviste che saranno nel nostro auditorium. Poi vi ricorderemo tutti i dettagli. Tra breve mi raggiungerà Tiziana Ricci per parlare del Museo del Patriarcato e ricordare anche invece un altro appuntamento che si terrà sabato, in questo caso per rivedere il video di Studio Azzurro dedicato a Radio Popolare. Vi ricordo che sabato sera invece saremo a Mare Culturale Urbano dalle 20 con le DJ di Radio Popolare per la nostra consueta festa. Ma a parte tutte queste cose che accadranno nella prima parte, è già in linea la nostra prima ospite. Torniamo a parlare di un'orchestra interamente composta da musiciste, l'Orchestra Olimpia. Ve l'avevamo già presentata in occasione di altri loro appuntamenti. Anche loro saranno in concerto l'8 marzo, domenica 8 marzo alle 21 al Teatro della Fortuna di Fano. Il quartetto d'archi dell'Orchestra Olimpia esplorerà il dialogo fra pianoforte e quartetto d'archi, che darà voce a un programma dedicato alla creatività musicale femminile. E allora noi ne parliamo con la direttrice e fondatrice dell'Orchestra Olimpia, Roberta Pandolfi. Bentornata a Radio Popolare, buongiorno.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, buongiorno.
Grazie di essere con noi. Arriviamo fino a Fano, che peraltro è una città, così come la vicina Pesaro, con una lunga tradizione musicale, questo lo ricordiamo, no? Cioè, sono alcune delle località delle Marche dove c'è più tradizione per tanti motivi, per compositori e compositrici, per istituzioni musicali. Nel vostro caso il concerto dell'8 marzo, l'abbiamo detto, intanto a partire dal programma è dedicato alle donne compositrici, no?
Sì, un cenno breve sul concerto dell'8 marzo per quanto riguarda l'Orchestra Olimpia. Per noi non è soltanto l'8 marzo, è il giorno in cui siamo nate come orchestra.
Allora, auguri.
2019, grazie. Quindi festeggeremo, per noi è anche appunto motivo di festa, festeggiamo la fondazione dell'Orchestra Olimpia nata nel 2018, che poi debuttò nel 2019 l'8 marzo al Teatro Rossini di Pesaro, fondata da me, da Francesca Perrotta, che ne è la direttrice musicale, la direttrice d'orchestra. Io sono la direttrice artistica e pianista in molte occasioni, come questa per esempio, e per noi l'8 marzo sempre più è diventato un momento anche di ricerca musicale. In questo senso, piano piano negli anni il progetto si è delineato, si è focalizzato sempre più non solo sulla, diciamo, la valorizzazione della professionalità al femminile, come lei ha detto, l'orchestra è composta interamente da donne, diretta da una donna, e la governance dell'orchestra è tutta al femminile, ma anche col tempo ci stiamo specializzando sempre più nel repertorio delle compositrici, sia del passato che del presente. In questo caso porteremo in scena due quintetti per pianoforte di rispettivamente Dora Pejacevic e Sofia Gubajdulina. Pejacevic è una compositrice croata vissuta nella prima metà del Novecento, Gubajdulina invece tra le massime esponenti
della musica contemporanea, scomparsa da poco.
Scomparsa l'anno scorso e ce ne siamo occupate anche in un podcast che abbiamo lanciato nel 2024 e che presentammo poi anche da voi, di Classica, che narrava della storia di 8 donne che insomma hanno un po' rivoluzionato il mondo della musica. E quindi torniamo su queste compositrici anche con l'aiuto di, in questa occasione per l'8 marzo, di Guido Barbieri, che è insomma noto musicologo, drammaturgo, amata voce di Radio 3, che per noi domenica farà dei preludi narrativi e quindi ci illustrerà sia gli aspetti musicali sia un po' quelli che sono i tratti salienti dell'esistenza di queste due donne, che insomma la cui musica a noi piace moltissimo, ma anche ci piace raccontare proprio la loro storia.
Bene, quindi abbiamo già rivelato buona parte dei dettagli di questo appuntamento. Vogliamo tornare indietro a quel 2018, quando appunto Roberta Pandolfi, che è in linea con noi, e Francesca Perrotta, che è direttrice musicale, hanno avuto quell'idea, quella scintilla, perché mi piace raccontare ancora una volta come poi si sono riunite, come avete trovato le componenti dell'orchestra.
Dunque, la cosa nasce da una telefonata. Era un momento anche della nostra vita dove per noi si era fatta strada un'esigenza di dare un senso al nostro percorso musicale. Il mio è stato quello di pianista, è tuttora quello di pianista. Quello di Francesca si era evoluto poi nella direzione d'orchestra. Noi siamo amiche di lunga data, ci siamo conosciute insomma ai nostri corsi di pianoforte, anche lei era pianista e pianista, e quindi abbiamo cercato di dare un progetto che per noi avesse un senso, e per noi il senso era quello di portare insieme alla musica un messaggio che fosse qualcos'altro, che desse un ulteriore valore, e in questo caso è stato proprio quello di, come dire, di dare voce alle donne e trovare il nostro spazio e attraverso la musica lanciare poi dei messaggi che sono sicuramente culturali, perché insomma noi crediamo che sia finalmente giunto il nostro momento e che dobbiamo, come dire, abitare e riappropriarci degli spazi che per lungo tempo di tradizione sono stati marginali per noi donne. E quindi insomma in questo senso nasce l'orchestra, e una per una abbiamo chiamato tutte le 40 musiciste che hanno fatto parte del primo concerto dell'Orchestra Olimpia, indimenticabile, con Francesca alla direzione, che faceva il suo debutto da direttrice, e io al pianoforte, che tornavo a suonare dopo un periodo abbastanza complicato della mia vita, per cui per me è stato l'Orchestra Olimpia un modo anche per rinascere come artista e come musicista.
Certo. Infatti io ricordavo alcuni dettagli di una nostra precedente conversazione e credo che insomma sia sempre bello ricordare come siete nate. Adesso avete, come dire, un carnet strapieno di appuntamenti, avete insomma suonate in tanti luoghi, in tanti posti, noi volevamo ricordare questo particolare concerto. Un'ultima domanda, la nostra sensazione, ne abbiamo parlato anche con altri musicisti, in altre circostanze, di musica colta ci occupiamo spesso, insomma è in atto, sia pure in una maniera, se vogliamo, non ancora completamente pervasiva, anche un'azione di riscoperta di compositrici che sono state ingiustamente accantonate, no? Come del resto anche tante altre donne importanti, da quelle che hanno fatto la storia, a quelle insomma che si sono distinte in altri campi artistici.
Assolutamente sì, lo dicevo pochi giorni fa a un telegiornale locale. In Europa, diciamo, l'Europa si è svegliata un po' prima rispetto a noi, però adesso notiamo sempre più che anche in Italia finalmente tutte le istituzioni, dalle più piccole ma anche le maggiori istituzioni sinfoniche, concertistiche, orchestrali, si stanno finalmente dedicando al repertorio delle donne. Io vorrei sottolineare il fatto che questo un po' noi come Orchestra Olimpia, ma anche tutte le realtà come noi che stanno nascendo sempre più in Italia, sempre più ovunque, anche iniziative poi di singoli musicisti, di singole musiciste, perché parliamo sia di donne che di uomini che danno voce a questa musica, si moltiplicano ed è proprio la quotidianità che in qualche modo poi giunge a, come dire, a sorreggere quella che poi è una proposta di una grande istituzione concertistica orchestrale. Basti pensare poi per esempio al concerto di Vienna, no? Il celeberrimo concerto di Vienna, diciamo un po' forse una delle cose più istituzionali che esista nel panorama della musica classica, finalmente mette da un paio d'anni musica di donne in programma, e questo insomma io lo trovo estremamente significativo, e finalmente andiamo in questa, insomma, in questa direzione. Noi proseguiamo, siamo contenti che insomma sempre più persone si siano unite a questa, insomma, a questa, vorrei chiamarla lotta, perché poi all'inizio è questo, poi sarà normalità, speriamo un giorno.
Lo speriamo davvero, abbiamo notato anche noi, insomma, dal nostro piccolo osservatorio che riguarda anche altri media, che questo accade anche in molte reti culturali dove la musica classica è presente. Quindi ci fa piacere ricordare allora che abbiamo parlato con Roberta Pandolfi dell'Orchestra Olimpia, in particolare del Quartetto d'Archi dell'Orchestra Olimpia, che l'8 di marzo sarà in concerto appunto a Fano al Teatro della Fortuna con questo bel programma dedicato a due grandi compositrici. Grazie, buon concerto e buona stagione, a risentirci.
Grazie, buona giornata a tutti voi.
A presto. Oh, Bentornate e bentornati. Secondo argomento di quest'oggi, il venerdì che precede il weekend dell'8 marzo, quindi ci siamo concentrati, ci concentreremo su argomenti che abbiano a che fare con questa settimana in cui spesso abbiamo toccato questioni di genere che sono al centro ovviamente della giornata dell'8 marzo e non solo. E dopo aver parlato dell'Orchestra Olimpia, interamente composta da musiciste donne, da loro fondata e che porta avanti, come anche il prossimo 8 marzo a Fano, concerti con un focus sulle molte compositrici di musica classica che hanno certamente ancora meno spazio che non i compositori, ritorniamo a parlare di argomenti che hanno a che vedere con questa settimana e con questo weekend con Tiziana Ricci. Prima però dobbiamo dire delle cose. Tiziana, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Allora, infatti qui in auditorium domani pomeriggio,
sabato,
sì, siamo donne a presentare, a cui appunto invitiamo le ascoltatrici e gli ascoltatori. Allora, proiettiamo il nostro video, quello montato da Studio Azzurro, che era la nostra mostra. Era installato la nostra mostra. Sappiamo che tante o tanti non l'hanno visto tutto, ne hanno visto dei pezzi, non hanno potuto entrare perché c'era troppa gente, eccetera. Allora lo riproiettiamo tutto quanto e ci facciamo raccontare il montaggio creativo che ha fatto Studio Azzurro da Laura Marcolini e Silvia Pellizzari, che saranno qui con noi. E dopo la proiezione del video di Studio Azzurro, facciamo la presentazione del catalogo, che è quello che resta della mostra, perché in tanti ci avete chiesto: bellissima, bellissima, ma cosa resta? E resta il catalogo con i racconti della storia di Radio Popolare, con le immagini, con le foto, molte di quelle che avete visto in mostra. Giovanna Calvenzi ha curato la mostra, ha curato il catalogo e chiacchiereremo insieme a lei e vi illustriamo il catalogo. Allora, vi aspettiamo domani pomeriggio qui dalle 17 alle 19 in auditorium. Ovviamente meglio prenotarsi, prenotazioni@radiopopolare.it, come facciamo sempre, e anche lì, insomma, saremo tutte donne a presentare sia il video che il catalogo. Siamo state brave, abbiamo fatto un capolavoro.
Lo so, lo diciamo spesso, ma è proprio vero. E tra l'altro poi dobbiamo dire, la mostra va in trasferta, giusto?
Sì, va in trasferta.
Perché vedevo un gran lavorio nella sala riunioni.
C'è un parlottio perché ce l'hanno chiesta al Parlamento Europeo. Allora siamo molto orgogliosi.
E quindi andrà a Strasburgo.
A Strasburgo non andrà tutta, ovviamente.
Una selezione.
Giovanna ha fatto una selezione e poi vi daremo i particolari, vi faremo sapere, trasmetteremo da là. Insomma.
Dai, facciamo un pullman che tutti a vedere.
Sai che sarebbe carino fare un pullman. Tanto sta poco la mostra, perché al Parlamento Europeo sta qualche giorno. Però vale la pena perché ci dà una visibilità molto più ampia, insomma.
Allora, con queste notizie belle, ricordatevi di prenotare allora per domani ore 17 Auditorium Demetrio Stratos per vedere il video di Studio Azzurro, durata circa 52-53 minuti, quindi così sapete regolarvi anche per la durata dell'appuntamento, perché poi la sera dovete venire a mare
culturale
urbano.
È già c'è la festa,
Perché c'è la festa, ci sono le DJ di Radio Popolare, c'è l'aperitivo, insomma ci sono una serie di cose che abbiamo fatto anche l'anno scorso e che ripeteremo meglio che l'anno scorso anche quest'anno.
Domani è una giornatina di quelle piene piene, perché volendo domani mattina c'è l'inaugurazione del Museo del Patriarcato.
Il MUPA,
alla Fabbrica del Vapore. E di che cosa si tratta? Intanto non è una novità, nel senso che è stato inaugurato mesi fa a Roma, eccetera. Però arriva qui, l'iniziativa è di ActionAid e delle Bambole di Pezza, il gruppo rock milanese, rientrato credo da poco da Sanremo, no? Poi ci sarà domani mattina alle 11 anche Elena Latuada, che è la delegata per le pari opportunità di genere del Comune di Milano, e inaugureranno questo museo. Il museo è un viaggio, ci trasporta nel 2148, perché? Perché è l'anno in cui, secondo l'ultimo Global Gender Gap Report, verrà raggiunta l'uguaglianza. Io i miei dubbi, però.
Bisogna vedere quando esattamente, scusa, raggiungiamo
Rubaglia. 2148.
Noi allora, non ci saremo, Titti, non potremo.
No, però possiamo essere lì domani.
Per quanto ormai ci cambino i pezzi, no? Cioè, nel senso che per farci durare di più, però tendenzialmente non credo che ci saremo.
Speriamo. No, però domani lì al museo siamo nel 2148, perché il viaggio che ti propongono è come se tu dal 2148 guardassi quello che succedeva ancora nel 2026, capisci? Che è un po' deprimente, mi viene da dire, ma comunque.
Insomma, c'è ancora tanta strada da fare, sempre che poi appunto non purtroppo sorgano personaggi come Trump che portano tutto indietro fino agli anni 50, forse anche prima.
Allora, ci saranno anche talk, workshop, live musicali, però bisogna che vi prenotate sul sito di ActionAid. Allora, sentiamo Isabella Orfano, lei è di ActionAid ed è esperta dei diritti umani delle donne, dei diritti delle donne.
Sostanzialmente è un viaggio nel tempo per ricordarci in realtà i tempi di oggi, perché entrando al MUPA saremo improvvisamente immersi nel 2148, che è l'anno, secondo il World Economic Forum, in cui in Europa si raggiungerà l'uguaglianza di genere. E quindi, come adesso esistono i musei della civiltà contadina, dell'antica civiltà contadina, i musei etruschi, eccetera, noi entreremo al MUPA e vedremo tutta una serie di opere, 27 opere per la precisione.
Volevo capire di che cosa si tratta di preciso, quando diciamo opere.
Sono dei cimeli, sono dei reperti, c'è un diorama, sono delle installazioni interattive, sono delle testimonianze che ci fanno capire come nel 2026 vivevano sostanzialmente. Diciamo, è un espediente per far capire come ancora nei nostri giorni siamo immerse e immersi in situazioni di disuguaglianze, di discriminazioni che colpiscono in particolar modo le donne.
Possiamo fare un esempio? Hai qualche
esempio? Un'opera? Per esempio, sì. Un'opera che è molto semplice, anche visivamente guardandola, in realtà ci racconta tantissime cose, ed è la piramide delle buste paga. Ci sono le buste paga che, per ragioni diciamo artistiche, anche per far capire il concetto, sono o rosa o azzurre, quindi diciamo una dimensione, per com'era soprattutto nel 2026, diciamo così, la visione del mondo strettamente binaria, si vedono queste buste paga. Se si guarda da vicino si vedrà che le buste paga delle donne sono più in basso nella piramide, perché sono gli stipendi diciamo più contenuti
rispetto alle medesime posizioni professionali.
Sia in base alle medesime posizioni, ma soprattutto si noterà che in alto a ricoprire i ruoli più importanti ci stanno gli uomini. Se si guarda poi l'ultimissima fila, cioè la base della piramide, si noterà che sia uomini e sia donne, ma soprattutto le donne, sono soprattutto donne straniere che fanno lavori più umili e che guadagnano di meno. Quindi è un'idea molto semplice, che però rappresenta molto bene lo stato dell'arte rispetto a questa forma di disuguaglianza, che è anche un modo per rendere la famosa intersezionalità più visibile.
Per quanto riguarda le paghe, le remunerazioni, ma immagino che il percorso si estenda anche a parecchi altri ambiti, no?
Sì, non vorrei svelare troppo perché ci sono diverse opere, però ci sono anche delle rappresentazioni, diciamo, visive di scene quotidiane, che possono essere le scene quotidiane in una casa, quindi qual è la posizione nello spazio e cosa fa dentro una casa, per esempio in una famiglia, l'uomo, la donna, i bambini, oppure dentro a un vagone di una metropolitana, che cosa succede? Sì. Allora, questi ambiti non sono stati scelti a caso, perché le rappresentazioni e le opere del museo sono strettamente correlate e collegate ai dati di una ricerca che noi abbiamo realizzato, una ricerca che è andata proprio ad indagare le percezioni, gli stereotipi in vari ambiti.
Nel nostro paese ci sono stati anni e anni di lotte delle donne, di femminismo, di impegno, eccetera.
ha prodotto dei cambiamenti oppure siamo ancora tanto indietro secondo voi?
Sicuramente ci sono stati dei cambiamenti in positivo, lo possiamo notare, insomma, anche se ci guardiamo indietro, guardiamo alle nostre madri, alle nostre nonne, ancora più indietro, questo è un dato di fatto. Sicuramente dal punto di vista formale, dal punto di vista normativo, diversi passi in avanti sono stati fatti, ma non è sufficiente, non è assolutamente sufficiente, e ripeto, i dati della ricerca che abbiamo fatto lo mettono chiaramente in luce, perché non abbiamo la possibilità di vivere con la massima libertà tutti gli spazi della nostra vita in quanto donne, cioè sia dentro casa, sia fuori casa, sia nel mondo digitale, stia prendendo un autobus, stia andando in un palazzetto dello sport o anche in un museo, continuiamo costantemente ad essere confrontate da situazioni di disuguaglianza e di discriminazione. A volte possono essere situazioni con azioni molto apparentemente banali, a volte possono essere delle norme che ci impediscono di fare delle scelte libere.
Quando avete pensato di realizzare un museo del patriarcato, che obiettivo avevate? Perché diciamo, le situazioni che hai descritto noi le possiamo vedere e vivere sulla nostra pelle quotidianamente. Perché un museo?
Museo perché abbiamo, diciamo, un po' usato questa idea un po' come stratagemma, perché quando si entra al museo improvvisamente, come dicevo all'inizio, si è catapultati al 2148, ok? Per quello è un museo, perché tu entri e vedi questi reperti come se fossero reperti del passato, quindi sì. È un modo per sensibilizzare le persone, ma anche perché noi abbiamo un obiettivo di advocacy politica, perché anche questo è il nostro lavoro, perché tutto questo è collegato a una richiesta, due richieste fondamentali che facciamo alle istituzioni. Una è di finalmente fare in modo, dopo tanti anni che se ne parla, che tutte le politiche adottino una strategia, un approccio di genere, una lente di genere, cosa che assolutamente non è così e che cambierebbe moltissimo lo stato dell'arte. E due, rispetto alla violenza maschile contro le donne, noi chiediamo che ci sia un vero e proprio cambio di mentalità e quindi che si produca una strategia di prevenzione primaria. La prevenzione primaria sono tutte quelle politiche, quelle azioni che fanno in modo che la violenza non avvenga, ed è ovviamente la forma di prevenzione più difficile, perché quindi significa andare a cambiare la cultura,
esatto,
e il comportamento di un paese.
Bisogna intervenire, innescare un grande cambiamento culturale.
Esattamente, questa è, diciamo,
ecco. Invece prima parlavi di lenti di genere, intendi sì. cose tipo le quote rosa o queste cose oppure altro?
No, intendiamo che nel momento in cui si scrive una norma, nel momento in cui si scrive una politica, si deve tener conto di quali sono i bisogni specifici degli uomini e delle donne, perché le politiche non sono neutre, possono avere degli effetti diversi in base al fatto che si prendano in considerazione le donne e gli uomini, e quindi bisogna riconoscere questo principio del gender mainstreaming, perché solo in questo modo si possono, diciamo, affrontare le cause strutturali delle disuguaglianze.
Comunque, ecco, dal mio punto di vista c'è ancora parecchio da fare, perché io ricordo che il movimento delle donne, anche il sindacato, si era molto impegnato. Facciamo un esempio sul valore sociale della maternità. Per esempio, questa cosa non ha ancora riconoscimento, perché spesso succede che in un colloquio di lavoro, eccetera, il datore di lavoro cerca di capire se ha intenzione di far figli oppure no, perché questo è un problema dal loro punto di vista.
Assolutamente.
Quindi,
così come abbiamo visto negli ultimi giorni, anche il valore sociale della paternità. Negare un congedo equo e paritario ai padri significa appunto continuare a innaffiare il terreno delle disuguaglianze di genere.
Certo, certo, verissimo.
Benissimo, allora il Museo del Patriarcato, dunque, come ci ha raccontato Tiziana Ricci, noi adesso abbiamo la pubblicità, torniamo fra poco con la seconda parte di Cult.
It's in the sweet things that you say. It's in the sweet things that you do. I happen to think I'm in the place to do some sweet things just for you. So first I write you this love song, I sing it in the softest tone. If these words don't measure how I feel, then hopefully the music will. Just for you, I would swim more than a thousand seas. Just to spend a day or night in your good company. Just for you, I would learn to paint the sun's bright beams. And just for you, I'd even paint the midnight moonbeams too. Just for you. Well, although we're miles and seas apart, I'm keeping you close to my heart. I close my eyes and see your face. Blue light and love and a warm embrace. Just for you, I will swim across a thousand seas. Just to spend a day and night in your good company. Just for you, I would learn to sing last evening song. And just for you, I'd dance my rain dance all night long. Just for you. Just for you. Just for you. Just for you. But it's in the sweet things that you say.
Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in buona parte dedicato, come giusto che sia, a iniziative, appuntamenti che ruotano intorno all'8 marzo, alla intera settimana dedicata all'8 marzo. Anche in questa seconda parte ne parleremo a partire da una proposta di spettacolo che avrà luogo domani, il sabato 7, se non mi sbaglio, ma insomma adesso lo controlleremo con le nostre prossime ospiti, perché lo spettacolo che va in scena al Tempio Valdese di Milano parte da un esperimento compiuto in un laboratorio per uomini non attori contro la violenza maschile sulle donne. Per una volta, invece che parole di donne sulla sessualità e la violenza, si è chiesto agli uomini di esporsi, di soffermarsi, a pensare e a riflettere su loro stessi. Il progetto è articolato e nasce da un libro intitolato Uomini che odiano, amano le donne di Monica Lanfranco. Infatti Monica Lanfranco è collegata con noi insieme a Marina Speich, che per il Tempio Valdese di Milano rappresenta il gruppo che si occupa di contrastare la violenza di genere. Allora saluto entrambe, buongiorno, benvenute.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Ecco, potete parlarvi attraverso la radio, è un po' strano, ma poi ci si abitua, insomma, cioè, per cui grazie di essere con noi. Allora, partirei da Marina Speich per farci raccontare come avete deciso di intanto realizzare il laboratorio, poi lo spettacolo insieme a Monica Lanfranco, a cui poi invece chiederemo di raccontarci l'iter prima di tutto del suo libro e poi il modo con cui ha lavorato con gli attori non professionisti. Cominciamo da Marina Speich.
Sì, allora intanto grazie di questo invito. Dunque, è intanto un esperimento e secondo me molto interessante, perché noi come gruppo contro la violenza di genere siamo nate intorno al 2019, proprio dall'esigenza di un gruppo di donne che ha iniziato a interrogarsi sui problemi della violenza sulle donne e che sono nella nostra società, ma volevamo fare qualcosa come credenti. E quindi abbiamo iniziato a fare prima dei culti sul tema. Poi abbiamo fatto, facciamo ancora delle riflessioni una volta al mese durante il culto, in cui si può leggere una poesia oppure una testimonianza su questi temi. Poi abbiamo aperto la chiesa delle mostre con delle associazioni anche sulle donne maltrattate, come Cerchi d'Acqua, che abbiamo ospitato una mostra su, che si intitola, che è itinerante, che si chiama come ti vesti, legata anche alla vittimizzazione secondaria, cioè alla classica domanda che si faceva una volta
nei tribunali, magari.
Noi questa volta abbiamo detto, una nostra compagna, una nostra sorella di chiesa, e ha scoperto il libro e il progetto di Monica e ha detto: ma perché non facciamo invece di coinvolgere le donne, coinvolgiamo gli uomini? E perché non coinvolgiamo anche le chiese metodiste e battiste, che sono insomma le nostre sorelle, diciamo così? E quindi abbiamo pensato provare a proporre questo progetto, che è un progetto un pochino più impegnativo, perché gli uomini un po' si mettono a nudo, adesso Monica racconterà come, quindi abbiamo proposto a la nostra chiesa, ma anche nelle altre battiste e metodiste di Milano, se c'erano dei volontari che avevano voglia di partecipare a questo progetto. Era sostanzialmente tre prove e poi lo spettacolo che ci sarà domani alle 8:30, aperto a tutti, per cui se avete voglia e siete curiosi, venite, ci farà molto piacere. E ha riscosso successo, e quindi siamo contenti, perché è proprio un po' un esperimento, sia un po' per gli uomini, perché diventano protagonisti e si riflettono sulla sessualità e anche sulla c'è una parte anche sulla violenza di genere, e poi anche perché era importante ascoltare le parole degli uomini su questi temi.
Bene, grazie. E allora invito Monica Lanfranco a raccontarci, a ricordarci insomma com'era strutturato, com'è strutturato il suo libro e come invece ha lavorato sullo spettacolo.
Certo, grazie. Intanto grazie alle donne della comunità che mi hanno voluta in questo viaggio, che ho iniziato nel 2012, quando il Fatto Quotidiano mi chiese di aprire un blog, e come primo blog io feci 6 domande sulla sessualità ai lettori. Ci fu un risultato scioccante, ovvero una marea enorme di commenti d'odio, il famoso hate speech. Ma mesi dopo arrivarono alla mia mail molti meno insulti, e 300 uomini decisero di rispondere a queste domande. Io ho attinto da queste 1800 risposte a queste 6 domande, che in realtà mi sembravano molto semplici, ho capito poi che non lo erano, perché agli uomini non viene quasi mai chiesto di rispondere, per esempio, a che cos'è per te la sessualità, oppure la virilità, che cosa significa, oppure anche di riflettere su quanto provino quando leggono sui giornali o ascoltano dalle televisioni che un uomo violenta le donne, oppure di ragionare sul calo del desiderio o sull'importanza della pornografia. Da questo materiale, che è appunto il testo Uomini che odiano, amano le donne, ovviamente richiama la trilogia di Larson, non è niente di farina del mio sacco, ho utilizzato però quella bella suggestione, nasce nel 2013, quindi un anno dopo la pubblicazione del libro, la proposta di fare una pièce di teatro con il meglio delle risposte. Questa cosa la devo a Ivano Malcotti, che è un autore teatrale. Facemmo questa prima con alcuni suoi amici di un gruppo di uomini che si vedeva per fare cultura sulle alture del Genovesato, da cui io provengo, e fu la festa dell'incontro. Galeotto fu il fatto che mettemmo una telecamera e riprendemmo questa festa, questa pièce di letture delle risposte di uomini che loro non avrebbero mai conosciuto, che non erano loro risposte, ma erano appunto un gesto per me molto politico, cioè raccontare attraverso parole degli altri uomini un comune sentire, e non è detto che tu sia d'accordo con quello che stai leggendo, ma è comunque il pensiero di un uomo come te. Da quella registrazione che andò online, ecco che cominciarono ad arrivare le prime telefonate. Venite qui, è la prima volta che gli uomini parlano di sessualità. Ma venite chi? Non è una compagnia teatrale. E da lì il lampo. Praticamente dal 2013 io non ho mai finito di girare l'Italia facendo incontri con uomini assolutamente sconosciuti e quasi sempre nemmeno patiti del teatro, che vengono reclutati. Questa volta gli uomini credenti sono il secondo gruppo, perché il primo fu proprio nel 2014, un anno dopo l'inizio dell'esperimento che di solito viene innescato da gruppi di donne, centri antiviolenza, qualche assessorato sensibile ai temi della violenza maschile. Il primo appunto nel 2014 fu il gruppo di Uomini in Cammino di Pinerolo, delle comunità cristiane di base. In questo caso, così come in questo ultimo che va in scena domani alle 8:30 a Milano, il dato interessante è che c'è un impegno doppio, come maschi, come uomini, questo mettersi a nudo accettando anche appunto di leggere e di interpretare frasi e un comune sentire degli uomini, ma anche essere portavoci della critica all'interno della religione dominante in questo paese, che come sappiamo è un potentissimo alleato del patriarcato. Quando la religione viene usata nello spazio pubblico è sempre e costantemente ostile alle donne. Come ultima cosa aggiungo che il progetto ha in sé quello che io penso sia importantissimo da ribadire rispetto alla violenza maschile sulle donne: se non sono gli uomini a parlarne, a mettersi in discussione, ecco, la violenza sulle donne non finirà, né diventerà un conflitto generativo. Ecco perché mi è sembrato molto interessante in questi lunghi anni incontrare questi uomini. Non è che fai la rivoluzione immediata, ma se cambi o contribuisci a far venire un dubbio, certo, anche rispetto al linguaggio, ad un uomo, beh, qualcosa hai fatto.
Ma cosa vedremo in scena?
Vedremo in scena gli uomini che leggeranno, qualcuno addirittura si è cimentato a imparare a memoria, ma lo vedremo domani, perché domani abbiamo l'ultima prova, quindi è una sorpresa anche per me. Leggeranno questo copione fatto di 9 quadri, alcuni drammatici, monologhi molto intensi, altri speriamo più divertenti. Bene. Come per esempio il momento del tavolino, che è un po' il momento catartico in cui tre visioni della maschilità si confrontano, anche con battute direi stimolanti o comunque lievi.
Marina Spaich voleva intervenire in conclusione.
No. Sì, volevo anche dire che poi c'è anche una diciamo così accompagnamento musicale, sì, di un sassofonista, e poi volevo dire che secondo me riallacciandomi a quello che diceva Monica, è anche interessante che questo venga questo spettacolo sia in una chiesa, che
certo,
è la nostra chiesa, la chiesa valdese, anche perché l'idea potrebbe essere mettersi in rete con altre chiese, non solo valdesi, chissà, per sensibilizzare.
E magari portarlo in giro.
In questo modo. E quindi secondo me è una cosa molto interessante. Tra l'altro poi noi siamo, come penso molti ascoltatori di Radio Popolare sanno, siamo una chiesa molto aperta alla parità di genere, abbiamo le pastore.
E beh, insomma, come la chiesa valdese prevede, come altre chiese,
certo.
Quindi, la chiesa luterana, sì, la chiesa battista, sì, insomma, certo, metodista. Sì, sì. Allora, noi ringraziamo molto le nostre due ospiti, Marina Spaich e Monica Lanfranco, e vi ricordiamo che Manutenzioni, Uomini a Nudo, atto unico tratto dal libro di Monica Lanfranco, sarà alle 20:30 di domani, sabato 7 marzo, alla Chiesa Valdese di Via Francesco Sforza 12. L'ingresso è libero, andate comunque sul sito perché c'è la possibilità vedere tutti i dettagli dello spettacolo, che appunto prevede la presenza dei partecipanti al laboratorio, quindi non attori professionisti che si sono messi in gioco. Al sax ci sarà Gabriele Roscio. Grazie a entrambe, buon debutto, a presto.
Grazie tantissimo, grazie, arrivederci a tutti.
A risentirci. E allora noi adesso, fra un attimo, diamo la parola al nostro Antonio Serra.
Una volta ero Laura, ho preso la laurea, la vita allora mi sembrava candida. Mi fidavo di tutte le persone, di chi mi sorrideva sempre al bancone. Fiducia piena chi diceva di amarmi, ma non lo dimostrava. E mi sentivo sola mentre camminavo in mezzo alla gente, non mi ricordo più. Se ne fregano. E mi sentivo sola mentre camminavo in mezzo alla gente, non mi ricordo più niente. Solamente del dolore sulle mie gambe, tutto confuso e distante. E mio padre diceva dove esci la sera, che la strada è pericolosa. E sono sola mentre cerco di inventarmi una scusa, come fosse conclusa. Io sono fragile, ma non te le ho mai fatte leggere, perché ora non sono più sola, mentre mi sento una donna vincente. Voglio solo nuovamente della forza nelle mie gambe per correre le distanze. E papà mi dicevi dove esci la sera, che la strada è pericolosa, ma sto nuovamente camminando per la mia causa.
Bambole di Pezza, non sei sola, come ci ricordava Tiziana Ricci, ci sono anche loro fra le promotrici del Museo del Patriarcato, di cui vi abbiamo parlato nella prima parte, e adesso, come già annunciato, la nostra rubrica di fumetti, che anche stavolta credo si concentrerà sull'attualità. Caro Antonio, andiamo in Iran.
Ahimè, buongiorno, sì, beh, insomma, data la situazione.
E il momento.
Il momento mi è sembrato, come dire, necessario. Ci tengo a raccontare un momento che nel corso di tutti questi anni abbiamo parlato non più di un'occasione di fumetti ambientati, cioè realizzati da autori che sono nati in Iran o in luoghi che sono adesso coinvolti nella guerra. Faccio una brevissima lista delle cose di cui potremmo, i nostri ascoltatori potrebbero ricordarsi, insomma. Chiaramente, inevitabilmente, Persepolis di Marjan Satrapi, che è diventato, come dire, un classico, costantemente ristampato, non c'è nessun problema a trovarlo. Ma un altro libro bello di cui abbiamo parlato credo l'anno scorso, La mia seconda generazione, di Shagar Khalegpour e Lelio Bonaccorso, dove invece c'era il rapporto tra una ragazza che vive qui a Milano, diciamo, e il suo, come dire, le origini della sua famiglia in Iran, che era un libro molto molto bello. Un altro libro di cui abbiamo parlato, che non è ambientato in Iran, ma che comunque, ahimè, è sicuramente d'attualità e che era anch'esso molto bello, Un'educazione orientale, che è un viaggio a Beirut, che è una storia dove l'autore, come dire, raccontava appunto della sua esperienza di un ritorno a Beirut in un momento, diciamo, meno caotico di quello di adesso. Infatti tu hai parlato di attualità, ma chiaramente con questi discorsi l'attualità purtroppo, come dire, no? Per fare un fumetto ci vuole del tempo.
Certo, certo. No, no,
e siamo... No, è solo per dire che anche il volume di cui voglio parlare oggi, che si intitola Nato in Iran, di Majid Bitta, che è edito da Canicola Edizioni, è un volume già di, che ha già quasi poco più di un anno, diciamo, ma che racconta cose chiaramente ancora più remote. Però tutti questi libri che abbiamo citato hanno una caratteristica comune, che gli autori sono dovuti scappare dai propri paesi. E questo è una cosa chiaramente che ce la dice lunga sulla situazione di cui stiamo parlando. E qui Majid Bitta, che adesso vive a Bologna, ci racconta una cosa che è presente in tutti questi libri, cioè la dicotomia, la contraddizione terrificante tra la vita quotidiana e i ricordi quotidiani, cioè quelli della famiglia, in particolar modo delle nonne, che raccontano un passato diverso ovviamente rispetto al presente degli autori più giovani, diciamo così, eccetera, e la contraddizione invece della vita sociale, della vita civile, che vive il dramma della dittatura e dello scontro costante, che si scelga di essere, come dire, politicamente attivi, diciamo, sia che si scelga semplicemente di cercare di vivere la propria vita senza venire direttamente coinvolti. Majid Bitta è invece chiaramente una persona estremamente attiva dal punto di vista politico. Tra le cose che vengono raccontate qui c'è un capitolo che si chiama La morte sul ponte, che è ambientato durante una manifestazione nel 2009, che è veramente, ve lo giuro, terrificante soprattutto sia per quello che racconta, che è la testimonianza diretta di un fatto, sia per quello che noi abbiamo visto succedere recentissimamente in Iran, e perché lì non si arrivò fino in fondo, invece oggi, ahimè, si spara. Tutto questo racconto del Nato in Iran ci racconta degli sprazzi di memoria che attraverso non solo la ricostruzione dei fatti, ma anche attraverso sogni, incubi che vengono rappresentati con tavole tutte nere, terrificanti, complesse, e che bisogna entrarci un po' dentro, no? Uno comincia a leggere, dice non è, e poi va avanti e capisce quanto sia difficile per un autore che ha vissuto quello che ha vissuto nel suo paese non solo scappare, ma da profugo, cercare di raccontare ad altri di che cosa lui stia parlando, arrivando anche da una cultura chiaramente profondamente diversa dalla nostra. Quindi c'è una fatica in tutti questi libri, ma in questo in particolare, che l'autore poi esprime chiaramente in un articolo, che è una specie di postfazione scritta da lui stesso, dove spiega proprio anche il suo imbarazzo, la sua difficoltà a dire sono in fuga, questo è giusto, è sbagliato, cosa posso fare, no? Cioè, è molto 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 complesso e molto bello anche, secondo me, dal punto di vista delle emozioni che questa lettura ci lascia. Il racconto a volte proprio balza tra la fantasia e la realtà in maniera indiscriminata, ma è evidente, come dire, l'emozione profonda di chi sta cercando di raccontare un'esperienza veramente, veramente traumatica, diciamo, ecco. Quindi, niente, tutto questo libro è stato realizzato originariamente nel 2022, è stato ristampato nel 2024 in una nuova edizione. Ovviamente, ai noi, forse avrà bisogno di un'altra nuova edizione, purtroppo.
Davvero? Purtroppo. Gli estremi,
Majid Bitta, Nato in Iran, edito da Canicola Edizioni, 25 euro in libreria e fumetteria.
Grazie davvero ad Antonio Serra, appuntamento a venerdì prossimo, termina qui la settimana di Cult. Scriveteci a cult@radiopopolare.it, seguiteci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Molti ascoltatori dicevano che c'erano problemi nell'ascolto in streaming, almeno durante la nostra diretta. Adesso lo streaming sta funzionando, insomma, segnalateci comunque, come fate sempre, in maniera molto puntuale, se ci sono dei problemi all'ascolto. Buon 8 marzo a tutti e a tutti, seguiteci con le nostre dirette l'8 di marzo, con venite alle nostre iniziative oggi e sabato, a risentirci presto. Adesso ci sono le notizie di Radio Popolare. Tatil, 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 tatil.